Questa faccia da straniero, sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà. Con questa bocca che verrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.
Torniamo in diretta e andiamo a salutare il direttore Mario Sconcerti. Mario, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, scusatemi per ieri, ma ero a Firenze.
Ah, nella tua Firenze, come mai?
Nella mia Firenze perché ho un piccolo progetto professionale di consulenza, professionale da portare avanti. È nata una...
Con la Fiorentina?
No. No, non mi permetterei. No, è un sito di Firenze, ho fatto una radio e io ci lavoro così, ci lavoro a livello di consulenza da tanti anni, che ormai è la cosa che mi diverte, perché mi permette di fare il direttore, di cacciare tutti gli altri.
Ah, ti è sempre piaciuto.
Come facevi con Piero.
Per dire non avete capito niente, tutte queste cose così, per cui ci tengo, sono appena tornato a casa da ieri.
Poi al direttore è vero che gli piace cazziare, però è anche vero, io insomma nella mia esperienza ci ho avuto svariati direttori, però no. Quando te devo fare i complimenti, io conservo ancora un biglietto del direttore di complimenti per un inserto derby, ti ricordi Mario, facevamo gli inserti derby?
Sì.
E lo conservo ancora gelosamente quel biglietto.
Beh, facessi 16 pezzi in quel...
Insomma, vabbè, a parte quello.
Io lo dico da lettore, quindi non della materia come voi, non sono un grande fan degli inserti e del...
Ah, quelle sono cose anche pubblicitarie.
Sono essenzialmente pubblicitarie. Sì. Cioè, tu li fai, gli inserti lì, li fai solo dopo che hai avuto la copertura pubblicitaria per le pagine, perché la pagina, la carta costa quasi quanto l'olio,
Sì.
Per cui certo. A letto, al chilo, per cui prima devi vendere pubblicità per pagarti la carta e poi fai il supplemento, che è cosa diversa dal giornale normale. Dal giornale di tutti i giorni, quello lo avresti comunque. Il supplemento è una cosa in più che però qualcuno ti deve pagare, ecco.
No, certo, quello è ovvio. Oh, io volevo, prima di andare alla nazionale, poi magari anche qualcosa sulla Roma, partire da una cosa che mi ha veramente molto colpito, perché ci riflettevo, mi fa capire quanto a volte quando si va per slogan e per proteste, che magari saranno pure legittime, non mi permetto di giudicare dall'esterno, ma si fermano allo scontato, al superficiale e del resto sono slogan. Insomma, i tifosi dell'Inter nella parte più rappresentativa, il tifo organizzato, la curva, ha credo emesso un comunicato al termine del quale si è scritto Zhang vattene. E sono 2 anni che provano a andarsene, cioè, quello gli si rimprovera Zhang. Se io ero Zhang dicevo magari la risposta del comunicato, no, cioè stavo a provare, ma non è facile, cioè, non riesco a capire.
Però secondo me ci stanno provando sul serio.
Certo ci stanno provando, Piero.
No, adesso ci stanno provando sul serio, sì. Hanno cercato di far crescere il peso della squadra. Voi insomma sapete, io ho potuto scrivere non da troppe parti le cose che pensavo dell'Inter e ho ricevuto veramente minacce.
Ma dai tifosi?
Sui social.
Pensavo.
Non so che fosse, ma perché ti dicevano qualunque cosa, perché tu gli facevi semplicemente una domanda: che convenienza ha l'Inter, che convenienza ha ad avere Zhang? e gli spiegavi le condizioni dei conti e tutti dicevano ma stanno tutti così, stanno tutti coi debiti, stanno però nessuno ha ipotecato la squadra. L'Inter per avere un prestito, un rinnovo di prestito, ha ipotecato la squadra. Per cui io sono due anni che vi dico, guardate che l'Inter non può che vendere, se vi ricordate.
Sì, sì.
Quindi adesso sono arrivati finalmente anche i tifosi. Quando arrivano, insomma, i tifosi arrivano sempre, arrivano per primi nella,
sull'onda dei risultati negativi, dai, questo
esatto,
succede.
Esatto.
Ma tutti i tifosi, non sto incolpando i tifosi dell'Inter, eh?
No, sono d'accordo con te, tutti i tifosi, sì.
Questo è evidente. Mancini oggi dice una cosa per me sacrosanta, giusta, nel senso, la dice ieri, chiedo scusa, bisogna sentirsi, non so se orgogliosi, l'ha detto con un pizzico di retorica, in questi casi va sempre bene, oppure comunque coinvolti e motivati sempre, non a segmenti, a compartimenti stagni, a vestire la maglia della nazionale. Poi però io aggiungo, lui ovviamente non lo dice, che la nazionale stessa deve avere un senso. Io continuo, cos'è la nazionale in questo momento? Cioè, a livello proprio tecnico, con tutte le carenze, con tutta il periodo di vacche magre che stiamo passando, eccetera, a livello di programmazione proprio stretta, non come chiaramente Semina su talenti, le scuole, io parlo proprio sulla squadra nazionale, sul Club Italia, cosa sta facendo di credibile, di coerente per far sì che l'Italia sia Italia e stimoli poi questo tipo di coinvolgimento?
Io vedo dal punto di vista calcistico niente, anche perché vedi, se Mancini, questa è un'excusatio non petita, è quella che si chiamava un'excusatio non petita, cioè quando tu dici bisogna però che si torni a capire l'Italia nel suo insieme, vuol dire che tu capisci che i tuoi giocatori non lo capiscono.
Ma non l'ha convocati quelli colpevoli, fra virgolette, quindi basta adesso. Fammi vedere la squadra di quelli che tu ritieni coinvolti, quello che fa.
Sì, ma non è questo il problema, cioè il calcio sta andando in una direzione antistorica, nel senso che noi dovremmo avere, siccome abbiamo pochi giocatori italiani, noi dovremmo avere una cinquantina di giocatori italiani che giocano nei campionati stranieri, per cui insieme ai 200 che giocano nel campionato italiano potrebbe avere una scelta qualificata. Perché ti dico antistorica? Perché negli altri sport, per esempio in uno sport dove noi non siamo mai eccelsi particolarmente, come l'atletica, che è lo sport dell'uomo, quindi è lo sport più semplice che
sì,
ci sia.
L'attività più naturale, insomma.
Esatto, bravo, esatto, hai detto la parola che non mi veniva, cioè quella più naturale. Adesso siamo diventati quasi dei fenomeni, perché abbiamo importato dalle nostre varie diramazioni di diversità italiane 20-30 atleti che si sono dimostrati diversi da noi italiani in qualche modo puri, e ci hanno portato quell'aggiunta che ci ha reso internazionali. Il calcio invece è andato seccandosi, mentre il calcio in quanto tale, in quanto fenomeno generale, si sta fondando su queste diversità etniche, sì. Cioè chi può aggiungere razze alla propria ottiene una mescolanza vincente o comunque una mescolanza che ti rende competitivo. Noi siamo veramente, ci stiamo bruciando all'interno di noi stessi, mentre in altri sport questa mescolanza ci ha reso diversi, ci ha reso campioni. Infatti è stata un'estate eccezionale.
Per gli europei di atletica, cos'era? Sono andati bene.
Sì, insomma, gli europei di atletica, abbiamo vinto con sto ragazzo adottato da una coppia, se non sbaglio, bresciana, Crippa, i 10.000 metri, Jacobs.
Insomma, voglio dire, c'è un'inversione di tendenza. Mentre il calcio è coperto dagli stranieri, senza che ci sia una possibilità di inversione, gli altri sport cominciano ad essere allargati dagli stranieri, che è la stessa cosa che nel calcio succede alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania, meno alla Spagna, ma comunque in qualche modo in misura superiore comunque a noi. Questo è fondamentale.
Sì, anche se pure negli altri sport, Mario, secondo me non è proprio così ancora diffuso, per dire la nazionale di basket, dove poi magari i ragazzi di colore sono naturalmente predisposti meglio di un bianco. In realtà ci abbiamo Biliga, che è in italiano, di colore, e poi stop, nella nazionale pallavolo campione del mondo non c'è un ragazzo di colore, per dire, però c'è una cultura di quegli sport, una tradizione in quegli sport che è stata alimentata bene, secondo me la federazione di pallavolo lavora in maniera straordinaria. Credo che quest'anno ha vinto 8 titoli fra europei e mondiali con tutte le under, per cui io poi credo che ci abbiamo una nazionale di nuoto formidabile come non ci abbiamo mai avuto.
Beh, come non ci abbiamo mai avuto, fino a quali anni? Io mi ricordo l'ultima Olimpiade che ho fatto è stata a Sydney, vincemmo l'ira di Dio di medaglie.
3 medaglie d'oro, mi pare, Rosolino.
Sì, perché eravamo nel 2000 e c'erano ormai piscine dovunque. Cioè, noi siamo naturalmente un paese di nuotatori. Solo che per tanto tempo, nel dopoguerra, fino agli anni 90, le piscine le avevano solo ricchi. Io vivevo in una grande città, Firenze, dove c'erano due piscine, una di 25 e una di 50 metri.
Sì, adesso.
Adesso tu caschi dentro una piscina, se entri in casa di un amico e caschi dentro la piscina.
Ce l'hai ai sordi però, amico. Perché?
No, perché è un investimento. Con 20.000 euro, 10.000 euro, cioè, come compri una casa al mare, per carità, la compri con il mutuo, con tutte le cose, come facciamo tutti noi, non è che siamo. Ma io non ce l'ho, per esempio, ma non ho lo spazio per farla. Ma io mi ricordo Giorgio Tosatti, che il vecchio direttore. Sì, però lui aveva una casa molto bella nell'interno di Tor San Lorenzo, e con una gran bella piscina. Lui mi disse: sì, guarda, l'ho pagata tot, ma mi ha aumentato il valore della casa immediatamente di 40-50 mila euro. È un investimento. Poi tu trovi il modo di detrarlo di qua o di là, ma questo non me ne intendo.
No, per carità, adesso le piscine ce ne sono tante, magari più al nord che al sud.
Noi siamo praticamente un'isola, per cui non mi meraviglio di quello, mi meraviglio che si abbiano degli atleti che non abbiamo mai avuti.
Mario, guarda, secondo me l'altro giorno
Jacobs, come direbbe Berlusconi, è bronzatino.
Bella battuta,
sì. Ad Obama.
È quello che ti dico, è quello che manca nel calcio. Se noi avessimo 50 bronzatini nel calcio, probabilmente saremmo più forti. 50 bronzatini italiani,
magari anche poi le leggi
come vuole.
Non lo consentono, no? Un po' più complicato diventare italiani rispetto ad altri paesi, per esempio. Non sto facendo discorso politico, non ci sono le elezioni, dico solo votate, quindi. Però oggi in Italia è più difficile diventare italiano piuttosto che in Francia francese o in Inghilterra inglese.
Non so, non mi sono mai chiesto come si faccia a diventare francese, per cui però mi rendo conto che, per esempio, ti dicevo, ecco, ritornando all'inizio, abbiamo problemi opposti, cioè nel calcio non abbiamo Maggi, in altri sport abbiamo, possiamo attingere naturalmente, spontaneamente, a un'italianità che arriva da altre parti.
Guarda, la prima scelta quest'anno del draft NBA è un ragazzo con nonni italiani, si chiama Banchero.
Ah, Banchero, sì.
2,10 metri, prima scelta assoluta del draft NBA, è un predestinato, uno... E lui ha già detto che gli piacerebbe giocare con la nazionale italiana.
Subito.
Io spero che il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, conosciuto in tempi lontani anche come vicepresidente della Roma, non si faccia sfuggire questa occasione, perché con Banchero la nazionale del basket a questi europei avrebbe vinto la medaglia d'oro. Perché questo
non
è.
Non lo so, questo non conosco, però in base a quello che dicevamo prima. Il basket che è molto bianco, allora, non c'è problema, non bisogna avere difficoltà a parlare di bianchi e di neri, perché
no.
Ci sono i bianchi e ci sono i neri, se no il problema è dentro di noi, non è nella pelle degli altri. La pallacanestro è molto bianca perché i neri che vengono sono neri di serie B, cioè sono neri di serie B sportiva. Non sono i migliori,
non sono i fuori classe dalle NBA,
mentre
sì.
La Francia, l'Inghilterra hanno i fuori classe dell'impero coloniale. Ma insomma, la Francia non è mai stata una nazionale
che sia esistita un impero coloniale, è un'aberrazione dell'umanità proprio a livello storico. Questo poi le conseguenze
è esistita.
Sono... sì certo, lo so. Grazie.
Cioè, noi la condanna, però poi si ritrova 8 giocatori neri su 11 contro. E tu che gli dici? Sì, ma voi però. E poi tutti noi giudichiamo la partita, giustamente giudichiamo la partita.
E tra l'altro ci hanno pure rubati i francesi europei. Proprio letteralmente rubata la partita.
Non lo sai che non me lo ricordo. Da cosa ti riferisci?
Al basket.
No, al basket, che nei quarti di finale siamo stati eliminati dalla Francia al supplementare.
Caro direttore, Piero è perseguitato dagli arbitri, lo vedi? Dovunque.
Lì è. Quattro tecnici fischiati contro
il basket. Non sono io che ho eliminato il basket della mia attenzione, è stato il basket che ha eliminato me.
Tu dici per una questione, ma non è detto,
per una questione fisica.
No, io invece, Mario, il basket lo amo quanto il calcio.
Ma Gianni Petrucci è così innamorato. Esperto di basket,
è sempre stato molto molto innamorato più di basket che di calcio. Gianni Petrucci.
No, sempre sì. Guarda, con Gianni Petrucci. Io mi ricordo, andavamo a cena a Milano negli anni, quando io arrivai a Milano nel 73, lui ha 2 anni più di me, o 2 o 3 anni più di me, lui era in Lega e si cercava tra sconosciuti del mestiere, lui del suo, io del mio, in una piazza importante, cercavamo sponda. E 50 anni dopo stava ancora a cercare sponda.
Passato un po' di tempo, diciamo che ha toppato la squadra per cui ti fare a livello calcistico. Ma
anche il mio sindaco del
San Felice Circeo, ma sì. Non credo che lo sia più il sindaco.
No, non lo è più. Però quando io ebbi bisogno di un medico per una sciocchezza al Circeo, lui mi mandò a casa, che io un medico a casa a Roma non lo vedevo esatto.
A questo servono anche gli amici. No, invece, chiudendo con la Roma, Mario, te la faccio proprio secca. Cosa deve provare a fare Mourinho, la Roma, per provare a sorprendere l'Inter? Perché io credo che Inzaghi possa impostare la partita attendendosi la solita Roma, no? Come impostazione, formazione. C'è qualcosa con cui la Roma può sorprendere nei azzurri, che ne so, per esempio aggredendoli?
Ma io ti devo dire, sono rimasto sorpreso leggendo questa terapia particolare, come dire, una specie di terapia di gruppo di esperti a Pellegrini. E che, non so se l'avete visto
su Gazzetta, pensato... sì.
Sì, esatto. A me mi ha fatto rizzare un attimo gli orecchi, perché o è molto americana e quindi allora la ridimensioni, la mette all'interno di un piccolo film western, cioè cerchiamo tutto il meglio per cercare di affrettare i tempi di una ricostruzione tecnica, oppure c'è qualcosa davvero che dentro la Roma stanno capendo non essere normale, non essere regolare. Insomma, mi ha colpito perché in realtà le ultime partite di Pellegrini sono state disordinate. Come, e tu sei disordinato, un giocatore di classe come lui diventa disordinato quando non riesce a fare quello che vorrebbe.
Arriva allora, la frenesia, no? Certo.
Sì, allora cerca di superare con qualcosa che non ha, cioè che ne so, il fiato, l'aggressività. Per cui quello andrebbe veramente chiarito, perché hanno fatto, cioè che carenze hanno trovato per arrivare a questo tipo di soluzione. Per il resto io credo che sia una partita tecnicamente ideale tra virgolette per la Roma, perché è una partita naturale per la Roma, però giocando a calcio, il che vuol dire non come il primo tempo con la Juve, non come i primi 30 minuti con l'Atalanta, giocando a calcio, cioè aspettando e ripartendo in tanti uomini, perché l'Inter arriverà con un centrocampo stanco che continuerà a portargli una difesa stanca.
Non c'è Brozovic poi?
Io che sì, peraltro non c'è Brozovic. Io non so se Aslani farà il fenomeno o chi giocherà al posto di Brozovic, però Aslani per ora deve ancora cominciare a giocare. Io credo che sia una partita diciamo non giusta né ideale, né tantomeno ideale, ma corretta per il gioco della Roma. Quindi non c'è bisogno di inventare molto, c'è bisogno di esserci a livello di personalità. Secondo me è una partita da Abraham questa.
Ce l'auguriamo che possa risolverla come spesso ha fatto lo scorso anno. Mario, grazie, buon weekend. Ciao, ci sentiamo lunedì.
Anche a voi.